all'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Puntata numero 23. Cristo ritorna. Perché? Come? Quando? Cari amici, il ritorno di Cristo, lo abbiamo detto, riempie l'Antico e specialmente il Nuovo Testamento. Leggiamo altri testi che lo dimostrano. Rileggiamo la promessa di Gesù in Giovanni capitolo 14, versetto 3. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Apocalisse capitolo 22, il versetto 12. Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Ecco, perché Gesù ritornerà? Gesù ritornerà per prenderci con sé in un mondo completamente cambiato, rinnovato dalle fondamenta. Verrà per dare a ciascuno secondo le sue opere. Verrà a giudicare, in altre parole, a dare il premio e a dare il castigo. A ciascuno secondo le sue opere. E io lo ripeto e lo ripeterò fino a quando avrò fiato nei polmoni: noi siamo salvati per grazia, mediante la fede in Gesù Cristo, ma saremo giudicati dalle nostre opere. Salvati per grazia, ma giudicati dalle opere. Quindi il cristiano, se ha capito che cos'è la giustificazione per fede, che abbiamo ampiamente studiata, deve fare opere di fede, deve condursi rettamente, deve fare ciò che piace a Dio, cioè deve osservare la legge di Dio, il codice che stabilisce qual è il bene e qual è il male. Seconda Timoteo capitolo 4, dal versetto 6 al versetto 8, sono le parole dell'Apostolo Paolo. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Era nel carcere e aspettava l'esecuzione della sua sentenza di morte. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. L'Apostolo aveva combattuto la sua battaglia terrena in favore della verità, era stato un valido testimone, era stato a suo tempo un grande inquisitore convertito sulla via di Damasco. Finita la corsa, combattuto il buon combattimento, ho conservato la fede. Ecco la cosa importante. Oramai sono in attesa della corona di giustizia, del premio che il Dio mi darà in quel giorno. Quale giorno? Beh, il giorno della resurrezione, il giorno del ritorno di Cristo. E dice non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione, tutti quelli che aspettano con intensità, con ansia, il ritorno di Gesù Cristo. Atti capitolo 3, versetto 21. Il cielo deve tenere accolto Gesù fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti e mediante l'instaurazione di un regno eterno fondato sull'amore e la giustizia e dal quale il male sarà per sempre bandito. Quindi il ritorno di Cristo ha come scopo principale la restaurazione di tutte le cose. Cosa significa restaurare tutte le cose? Quando si restaura una casa vuol dire che ha bisogno di riparazioni. Dal nostro punto di vista, la casa dell'uomo, cioè l'uomo stesso e l'ambiente, hanno bisogno di una completa restaurazione. È perfettamente inutile ed è una perdita di tempo che milioni e milioni di cristiani, tra i quali molti teologi, molti ecclesiastici, molti capi di religioni insistono dicendo pace, pace, pace e giustizia su questa terra. Ma non è possibile, non è possibile. L'Apostolo Pietro, l'abbiamo sentito la volta scorsa, l'Apostolo Pietro dice noi aspettiamo nuovi cieli e una nuova terra perché lì abiterà la giustizia. Ma questa non è giustizia. Qui c'è il regno dell'intrallazzo, c'è il regno dell'ingiustizia, c'è il regno della corruzione, corruzione politica, corruzione diplomatica, corruzione economica, corruzione bancaria, corruzione religiosa. È il tempo della corruzione. È inutile che noi ci illudiamo, che inganniamo noi stessi dicendo pace, pace, pace. E più si parla di pace e meno pace c'è. Perché, ripeto, c'è la mancanza di pace nel cuore dell'uomo. C'è la guerra, perché l'uomo è in guerra con Dio. Se non si converte, non può avere la pace. Gesù Cristo verrà, ecco il perché del suo ritorno, verrà a instaurare veramente la pace e la giustizia, a distruggere il male, a distruggere Satana, i demoni, a distruggere il peccato e i peccatori. Che non hanno voluto, i peccatori che non hanno voluto accettare l'offerta di grazia. E allora, in questo mondo rinnovato dalle fondamenta, dalle radici, allora ci sarà la pace e ci sarà la giustizia. Adesso no, adesso è una presa in giro. E si continuano a moltiplicare i dialoghi, cerchiamo il dialogo, e sembra un disco rotto, cerchiamo il dialogo, ma no, cerchiamo il Dio, e cerchiamo di rompere con il peccato, con la menzogna, con l'ipocrisia, con l'ingiustizia, con la malvagità, cerchiamo quello, cerchiamo il Dio, veramente, non il dialogo. Ma non valgono niente questi dialoghi, non c'è pace, dice la parola di Dio, e non c'è pace per gli empi, e noi siamo tutti empi se non ascoltiamo e non ci convertiamo a Gesù Cristo. Lo aveva previsto il sogno della grande statua di Daniele, il sogno del re, capitolo 2 di Daniele, versetto 44. Versetto 44. Al tempo di questi re, cioè alla fine, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto come gli altri e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. E soltanto il regno di Dio, nella fase trionfante, che darà all'uomo la pace e la giustizia. Qui, su questa terra, così come siamo combinati oggi, no, no, perché il peccato lo impedisce, la truffa, l'imbroglio, la doppia faccia, la tripla faccia e così via, non c'è sincerità, non c'è amore, non c'è giustizia, c'è imbroglio. Come si fa ad avere la pace? E infatti vedete che la pace è una burla, e intanto che la gente parla di pace, 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 ci sono centinaia e migliaia di poveri giovani che muoiono per la guerra, i soldati, e poi ci sono milioni di persone che muoiono di fame. Si dice che ogni giorno muoiono di fame nel mondo 50.000 persone. È una cifra esagerata? È una cifra imprecisa? Non lo so, ma è una cifra spaventosa. Le vedete voi queste 50.000 persone? E noi vorremmo andare avanti con il dialogo per avere la pace su questa terra. Queste sì che sono illusioni. Altro che le profezie della Bibbia, che vengono chiamate dagli increduli delle illusioni. Illusioni un bel niente, questa è la verità. Daniele 7,14, in un'altra visione, viene detto, si parla del figlio dell'uomo, che è Gesù, gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo e nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto, distrutto come gli altri regni. I regni di questo mondo saranno distrutti, polverizzati, frantumati da questa pietra scagliata senza opera di mano e che distruggerà la storia di questo mondo, e allora avremo il ristabilimento vero del regno di Dio nella sua fase trionfante. Michea capitolo 4, versetto 7. Il Signore regnerà su di loro, sul monte Sion, da allora e per sempre. A te, torre del gregge, colle della figlia di Sion, a te verrà l'antico dominio, il regno che spetta alla figlia di Gerusalemme. Lo vedremo in un prossimo studio, il grande significato di questo testo. Quindi il ritorno di Cristo ha come scopo principale la restaurazione di tutte le cose frantumate, rovinate dal peccato. Ecco perché Gesù Cristo ritornerà. Cristo inoltre ritornerà per mettere fine, lo ripetiamo, all'ingiustizia, alle sofferenze, alla fame, all'inquinamento e alla morte. Oramai non sono più i teologi che credono alle profezie della Bibbia a parlare di fine del mondo, sono gli scienziati, sono gli addetti ai lavori che dicono che noi finiremo per morire di fame, per morire di sete o per morire per l'inquinamento o perché farà un caldo bestiale con l'effetto serra. Ci sarà l'innalzamento del livello dei mari che inonderanno la terra. Sono gli scienziati a dire queste cose. Non sono soltanto gli studiosi della Bibbia. Gesù Cristo verrà per salvare l'uomo da una morte di inedia. Gesù Cristo ha pietà di questo mondo. Poi Gesù Cristo verrà per dare la ricompensa ai giusti e il castigo agli empi, come abbiamo detto. No, non è vero quello che dicono i cristiani buonisti. Ma il Dio è buono, il Dio perdona tutti. No, tutti no. Perdona quelli che gli chiedono perdono. Non perdona quelli che perseverano nel male. Perdona quelli che si pentono e cambiano vita. Allora perché i profeti gridavano, Giovanni Battista in testa, pentitevi dei vostri peccati? E l'apostolo Pietro, ravvedetevi, ravvedetevi e siate battezzati. Altro che buonismo. Ma dove ci sono queste parole nella Bibbia? Il Dio perdona tutti. Un bel niente. Il Dio perdona a certe condizioni. Il Dio ascolta le preghiere di quelli che obbediscono alla sua legge. Altrimenti, dice, la preghiera sua è un abominio. Ma perché non si dicono queste cose nelle chiese? Nelle chiese tutto va bene. Ecco, mi sembra una folla di gente addormentata, guidata da persone sonnolente. Ma perché i ministri di culto non spiegano lo spirito oltre che la lettera della Bibbia? Ma veramente l'ho dimenticato, è lo spirito e la lettera, perché parlano di altre cose. Tonnellate, tonnellate di tradizioni, di filosofie, di feste, di pellegrinaggi, di processioni. La parola di Dio dice non c'è pace, e quando diranno pace e sicurezza, subito all'improvviso verrà la distruzione, come all'improvviso arrivano le doglie alla donna incinta. Gesù verrà per dare ai giusti la ricompensa e per dare il castigo agli impi. Modo Gesù ritornerà. Leggiamo la Bibbia, perché è soltanto dalla Bibbia che noi possiamo capire come Gesù ritornerà, come andranno le cose. Gesù è resuscitato, sta per ascendere al cielo, ci sono i suoi discepoli, libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 1, il versetto da 9 in poi. Dopo aver dato l'ordine di andare a predicare a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria fino all'estremità della terra, dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato, e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini vestiti di bianco, si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Ecco, Gesù Cristo è andato in cielo visibilmente con un corpo resuscitato, glorificato, e ritornerà così. Non c'è bisogno di molta interpretazione. Questo Gesù ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. Matteo capitolo 25, versetto 31. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso. Ecco, verrà circondato da angeli e circondato dalla gloria, come il re dei re e il signore dei signori. La corona di spine che gli avevano messo in testa per deriderlo si è trasformata in una corona d'oro. La canna che per scherzo, a mo' di scettro, gli avevano messo in mano si è trasformata in una falce affilata, simbolo di giudizio. Non è più l'uomo di dolori, è il trionfatore. Apocalisse capitolo 1, versetto 7. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamento per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Ecco il linguaggio franco, preciso, solenne della Bibbia. Ecco, egli viene con le nuvole se n'è andato, con le nuvole ritornerà, e tutte le tribù della terra, cioè tutta la terra, farà cordoglio. Farà cordoglio perché sarà meravigliata, sarà colta all'improvviso, cari amici. E allora ci sono le contraffazioni, ci sono le imitazioni del ritorno di Cristo. Matteo 24, il Signore ci dà abbastanza luce per non essere imbrogliati. Matteo capitolo 24, versetto 4. Gesù rispose loro: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo: io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Versetto da 23 a 26. Allora se qualcuno vi dice: il Cristo ecco qui, oppure è là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono: eccolo, è nel deserto, non vi andate; eccolo, è nelle stanze interne, non lo credete. Infatti, come il lampo esce dal levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Quindi attenzione agli imbrogli, attenzione alle contraffazioni. Cristo verrà in un modo glorioso, visibile, personale, circondato dagli angeli. Cristo ritornerà quindi personalmente, in modo glorioso, inatteso per la maggioranza, ma ripeto, universalmente visibile. Quando Gesù ritornerà? Ecco la domanda che molti fanno. Cari amici, non si conosce la data del ritorno di Cristo. Gesù ha detto, Matteo 24, 36, ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Qui Gesù parla del figlio come figlio dell'uomo. Atti 1:7. Egli rispose ai discepoli che gli avevano chiesto: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Ecco, l'uomo è sempre preoccupato per il tempo. Vuole conoscere. Gesù stava per lasciare la terra e ascendere al Padre. E loro domandavano ancora se era adesso, visto che era risuscitato, che avrebbe ristabilito il regno a Israele, cacciato i romani, eccetera. E Gesù pazientemente risponde a loro e a noi. Egli rispose loro: non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. Non spetta a loro, a voi, ai discepoli, non spetta a noi di preoccuparci del quando. L'importante è che siamo pronti. Pur non potendo stabilire la data del suo ritorno, possiamo non di meno sapere se esso è vicino o lontano. Lontano non è per niente. Su questo punto noi non siamo lasciati all'oscuro. La scrittura ha predetto tutta una serie di segni dei tempi destinati, simili a pietre miliari, a spiegare gli eventi e a consentire perciò ai credenti attenti e vigilanti di discernere il significato della loro epoca nella storia del mondo. Per conseguenza, non è permessa al cristiano l'indifferenza, vietata l'indifferenza. Gesù ha fatto del suo ritorno uno degli elementi fondamentali della sua predicazione e del suo insegnamento. Gli apostoli ripresero questo tema e lo svilupparono, senza però trasformarlo, e fu insieme con l'espiazione mediante il sangue di Cristo l'argomento principale dei loro discorsi e dei loro scritti. Nel Nuovo Testamento si trovano più di 300 allusioni al ritorno di Cristo. Questo indica l'importanza che Cristo e gli apostoli attribuivano a tale evento. I vari termini usati ne descrivono tutti gli aspetti. Alcuni di essi sono dei sinonimi. I principali sono venuta, ritorno, discesa, parusia, cioè arrivo solenne, epifania, cioè apparizione, manifestazione, apocalisse, cioè rivelazione. Non si tratta di un insegnamento occasionale, cioè di secondaria importanza, bensì di una rivelazione capitale che ha esercitato un notevole influsso sulle comunità della Chiesa primitiva. Quindi non è che noi dobbiamo tanto preoccuparci del quando Gesù Cristo ritornerà, pur studiando i segni dei tempi. Qualcuno ha detto: e se noi conoscessimo la data del ritorno di Cristo, che cosa cambierebbe nella nostra vita? Come noi non conosciamo la data della nostra morte, ed è una buona cosa perché moriremmo prima, non si sa la data del ritorno di Cristo, né la data della nascita, né la data della sua morte. Che cosa cambierebbe? Quelli che vogliono credere, credono senza sapere quando ritornerà Gesù Cristo. Quelli che non vogliono credere farebbero ancora peggio, visto che hanno poco tempo, pochi mesi o pochi anni da vivere, se ci arrivano a quella data. Gesù Cristo dice: non spetta a voi. A noi sapete cosa aspetta? Aspetta la preparazione. Luca, capitolo 21. Dobbiamo essere pronti a incontrare il Signore, sempre. Capitolo 21, versetti 34 a 36. Badate a voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Cari amici, io penso da tanto tempo a quel giorno quando il Signore Gesù verrà a bloccare la sofferenza, a fare finire il male e a mettere fine alla sofferenza indicibile degli uomini e delle donne. Quando ritornerà Gesù Cristo, ci saranno gli uomini nei palazzi del potere, parlamenti, le banche, le grandi sedi dei giornali, ci saranno gli statisti, i servizi segreti, i signori della guerra, i ricchi, i potenti, le grandi università, le grandi cattedrali, che si bloccheranno, finiranno di esistere. Ma lo immaginate? È difficile immaginarlo, ma sarà così. L'Apocalisse, quando parla di queste persone, vi abbiamo già accennato, ma leggiamo questo testo, dice così, capitolo 6 dell'Apocalisse, versetto 15 e seguenti: i re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e tra le rocce dei monti e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. Chi potrà resistere? Eppure, cari amici, in mezzo a tutto questo schianto ci saranno quelli che resisteranno, per grazia di Dio, e saranno i giusti che lo hanno aspettato, lo aspettano da pochi o da tanti anni. Quelli potranno resistere allo schianto del giorno di Gesù Cristo, perché schianto per gli uni, liberazione per gli altri. Che Dio ci aiuti ad essere pronti per quel grande giorno. È il mio augurio per tutti. Amen.